State ascoltando SBS Italian.
Nella pagina sportiva di oggi, soprattutto il tredicesimo turno della Serie A di calcio, che ha visto il successo delle prime tre della classe e l'affermazione dell'Atalanta sulla Roma, mentre un altro incontro interessante in ottica Champions, quello tra Lazio e Napoli, è ancora in corso. Ma questa mattina parleremo anche di cricket, con la netta vittoria dell'Australia sull'India, e poi in conclusione daremo uno sguardo anche al calendario del tennis mondiale, che scatta a gennaio a Melbourne. E qui diamo il buongiorno al nostro esperto di sport, Dario Castaldo, da Melbourne. Ciao Dario!
Buongiorno Max, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, come dicevi tu, è stata una giornata molto interessante questa tredicesima della Serie A, che si sta concludendo con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Napoli, punteggio sul 2-0 quando mancano 3 minuti più recupero al termine della gara. Allora andiamo con ordine, intanto rivedendo i risultati di questo turno, che è il penultimo per quanto riguarda l'anno solare del massimo campionato di calcio italiano, turno che si è aperto con 3 anticipi del sabato: Fiorentina Verona 1-1, Sampdoria Crotone 3-1, al Tardini di Parma la Juventus si è imposta con il punteggio di 4-0. Poi nella domenica italiana il cosiddetto lunch match era quello dello stadio Gran Torino, 1-1 tra il Granata e il Bologna, poi il Benevento ha battuto il Genoa per 2-0, Cagliari Udinese 1-1, l'Inter ha battuto lo Spezia 2-1, poi a Reggio Emilia il Milan si è confermato capolista battendo il Sassuolo per 2-1, Atalanta Roma 4-1 e come detto Lazio Napoli che sono ancora sul 2-0. Quindi io direi di rinviare la lettura della classifica definitiva al termine di questa giornata dopo la conclusione della partita dello Stadio Olimpico.
Ecco, partiamo però con l'analisi di questa tredicesima giornata del campionato di Serie A, iniziando proprio dai successi delle milanesi, identici nel punteggio ma piuttosto diversi per come è andata la partita. Milan e Inter che si confermano in testa alla classifica grazie alle vittorie per 2-1 contro Sassuolo e Spezia. Sorprende dare soprattutto la vittoria dei rossoneri, arrivata in trasferta contro un avversario complicato e nonostante tante assenze.
Sì, talmente tante assenze che al centro della difesa del Milan c'era un ventenne franco-congolese con appena 3 presenze in Serie A all'attivo, Pier Kalulu. Il Milan ha dovuto fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, cioè questo è stato uno dei temi al centro delle conversazioni del dopo gara, ma non soltanto, perché mancavano parecchi altri giocatori, mancava Kier, mancava Bennacer, mancava Gabbia, mancavano tanti giocatori. Nonostante questo, la partenza a razzo del Milan al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo è destinata a restare nella storia, questo perché il portoghese Leao ha impiegato 6 secondi e 76 centesimi per aprire le marcature e far registrare il gol più rapido nella storia della Serie A. Alla fine il Milan si è imposto per 2-1 grazie al raddoppio nel primo tempo di Çalhanoğlu, e con il Sassuolo che ha accorciato le distanze nella ripresa con il capitan Berardi. Alla fine grandissima soddisfazione da parte del tecnico Stefano Pioli, che ha sottolineato proprio l'importanza di questi 3 punti giunti al termine di questa trasferta che sulla carta era molto ma molto complicata.
Tutte le partite valgono 3 punti, però ci sono dei momenti dove le partite pesano un po' di più. Chiaro che non eravamo soddisfatti dei nostri 2 pareggi, perché giochiamo sempre per vincere e avevamo avuto la possibilità di vincerla anche se abbiamo rischiato di perderla, e questa con una squadra molto forte che ha dimostrato anche oggi che ci ha messo in difficoltà, che ha palleggiato molto bene. Era una partita che pesava molto dal punto di vista, non dico della classifica, ma anche dal punto di vista mentale, perché volevamo fare bene, volevamo vincere, esserci riusciti ci dà grande soddisfazione.
Questa è la soddisfazione di Stefano Pioli, allenatore del Milan, a conclusione di questa partita. Sottolineava l'allenatore rossonero quanto la sua squadra venisse da 2 partite complicate, 2 pareggi contro Genoa e Parma. In entrambi i casi la sua squadra era stata chiamata a recuperare una situazione di svantaggio, mentre come detto al Mapei Stadium il Milan è subito partito forte, andando in gol dopo 6 secondi e 76 centesimi. Il precedente primato era di 8 secondi e 9 centesimi e apparteneva a Paolo Poggi del Piacenza, ed era un gol segnato quasi 20 anni fa contro la Fiorentina. Il terzo più rapido di sempre era stato segnato anche in quel caso alla Fiorentina, ma da Marco Branca con la maglia dell'Udinese nel 93, roba di 9 secondi. Insomma, il Milan ha trovato questo gol che addirittura si va a inserire diventa il gol più veloce nella storia dei 5 campionati principali d'Europa. Allora, una delle domande rivolte in conferenza stampa proprio al tecnico tecnico del Milan, Stefano Pioli, verteva sull'ipotesi che tutto ciò non fosse casuale e che fosse figlio di uno schema. Questo gol partito veramente ovviamente dal calcio d'inizio con Brahim Diaz che ha scambiato con Çalhanoğlu, il quale ha trovato poi l'assist per Rafael Leão. Allora ascoltiamo che cosa ha risposto Stefano Pioli nel momento in cui gli hanno chiesto se tutto ciò fosse stato studiato.
Prepariamo certe situazioni, ci auguriamo sempre di ottenere il massimo, non è così semplice, ma sono stati molto bravi Çalhanoğlu, Diaz e Leão chiaramente a far sì che una situazione preparata poi diventasse così, così precisa, così efficace, ed è chiaro che questo ci ha permesso anche di cominciare molto bene la partita dal punto di vista tattico, dal punto di vista mentale, mentre nelle due scorse partite eravamo sempre stati costretti a rincorrere e le partite poi si complicano.
Quindi insomma uno schema che è stato studiato, poi è andato bene, ma l'avevate preparato, si svela anche questo.
Beh sì, non è che pettiniamo le bambole, insomma ci prepariamo, ci studiamo gli avversari e proviamo delle situazioni per cercare di creare difficoltà. Oggi è andata bene.
Insomma, abbiamo scoperto che il Milan non pettina bambole, che Stefano Pioli questa l'aveva preparata, ovviamente doppiamente soddisfatto pertanto l'allenatore del Milan dopo questo schema che ha portato al gol del Milan. Non so come tradurresti tu, Massimiliano, pettinare l'espressione idiomatica pettinare le bambole.
Perché tradurla?
A beneficio dei nostri magari ascoltatori italo-australiani, comunque mi suggerivano we're not here to bake cookies, questa non è stata,
questo
è stato detto, oppure tu ci chat, oppure to play games, c'è anche chi dice to do our nails, quindi non stiamo qui a farci le unghie o a smacchiare leopardi, però ecco, magari questo è un tema che possiamo sviluppare in un secondo momento. Intanto altro ulteriore e ultimo tema a conclusione di questa analisi di Sassuolo-Milan dalla prospettiva rossonera riguarda l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, perché questa era stata la grande notizia, grave notizia, la cosiddetta tegola che si era abbattuta sui rossoneri alla vigilia, l'assenza dell'attaccante svedese che ha già saltato le ultime due partite, salterà queste ultime due prima della pausa e probabilmente rischia di saltare anche il big match alla ripresa dell'attività della Serie A contro la Juventus. I dati dicono che senza l'attaccante svedese il Milan ha vinto 4 partite pareggiandone 3, però poi in conferenza stampa Stefano Pioli ci ha tenuto a sottolineare, a ribadire che l'impatto di Ibrahimovic sui suoi è indiscutibile e che se vogliamo va anche oltre i risultati. Ascoltiamolo.
Allora innanzitutto con Ibra siamo più forti, Ibra è un campione, quando tu puoi giocare col campione la squadra è sicuramente migliore, lui ci ha fatto crescere tantissimo ed è merito anche suo della crescita dei suoi giocatori e anche il suo metodo che con la sua assenza la squadra sta rendendo anche bene, ma io mi auguro che Ibra torni il prima possibile perché siamo sicuramente più forti e abbiamo bisogno.
Queste dunque le belle parole di Stefano Pioli all'indirizzo di Zlatan Ibrahimovic, mentre dall'altra parte il Sassuolo ha subito questa battuta d'arresto, il secondo KO stagionale per gli emiliani di De Zerbi. De Zerbi che un po' in conferenza stampa ha detto probabilmente non è un caso che abbiamo perso entrambe le partite contro le prime due della classe, cioè contro Milan e contro Inter, in entrambi i casi c'è mancata un po' di convinzione, questo si è visto anche nel modo in cui e nella facilità con cui il Milan è riuscito a sbloccare il punteggio. Ascoltiamolo De Zerbi.
No, pensavo di trovare una partita difficile, ma non di regalare due gol così, uno addirittura ancora prima che iniziasse la partita, perché poi dopo giochiamo contro la prima, così è successo anche con l'Inter, l'Inter è seconda, e quindi se giochi contro prima e seconda e regali gol così, poi dopo le partite fai fatica a raddrizzarle.
Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, come detto, sconfitto in casa per 2-1 dal Milan capolista.
Caro Dario, non pettiniamo bambole neanche a SPS, passiamo subito all'Inter, quindi che ha vinto anch'esso per 2-1, ma per sbloccare la partita ha avuto bisogno di quasi un'ora.
Eh sì, se il Milan ha avuto bisogno di meno di 7 secondi, all'Inter sono serviti 53 minuti per sbloccare il punteggio in casa contro lo Spezia, c'è riuscito Achraf Hakimi, l'esterno franco-magrebino che ha, come detto, portato l'Inter in vantaggio al 53esimo, dopodiché è arrivato il raddoppio a metà ripresa con il 13esimo gol in Serie A in questa stagione di Romelu Lukaku, prima che oltre il 90esimo Piccoli accorciasse il punteggio e la situazione con il gol del 2-1. Ascoltiamo alla fine la moderata soddisfazione di Antonio Conte.
Beh, sicuramente il risultato è un risultato positivo, penso ecco, che sia un risultato meritato per quello che si è visto in campo. Al tempo stesso è stata una partita comunque in cui lo Spezia ha cercato di renderci la vita difficile, cercando di chiuderci tutti gli spazi, cercando poi di ripartire con giocatori davanti che sono abbastanza veloci, anche tecnici, quindi complimenti allo Spezia. Dispiace perché abbiamo concesso gol al 94esimo, dovevamo sicuramente fare più attenzione. Per il resto consideriamo anche il fatto che questa è la nona partita, manca la decima di questo ciclo dove abbiamo dovuto giocare ogni tre giorni. Sicuramente un po' di stanchezza fisica e mentale inizia a farsi sentire. Però bisogna stringere i denti perché mercoledì c'è un'altra partita contro il Verona, una squadra che sicuramente ci impegnerà molto sotto tutti i punti di vista.
Questo Antonio Conte, allenatore dell'Inter, che ha già anticipato un altro dei temi, cioè che nel corso di questa settimana la Serie A vedrà il turno che concluderà ovviamente l'anno solare 2020. L'Inter andrà al Bentegodi contro il Verona, viceversa il Milan riceverà la Lazio che ha appena battuto per 2-0 il Napoli.
E alle spalle delle milanesi si conferma la Juve, che nell'anticipo del sabato ha surclassato il Parma, seppellendo la squadra emiliana con 4 reti, 2 delle quali smesse a segno da Ronaldo. È stata questa, secondo te, la miglior Juve della stagione?
In campionato probabilmente, molto probabilmente sì, Juve molto convincente, 4 gol, ha sofferto soltanto nei primi 20 minuti concedendo un paio di palle gol a Kuzka, la formazione di Andrea Pirlo che poi ha sbloccato il punteggio con l'ex Kulusevski, poi Ronaldo 2 volte a segno, uno dei due con un colpo di testa che in gergo ha trasformato il portoghese prendendo l'ascensore, poi Alvaro Morata si è fatto in parte perdonare quel tacco fin troppo lezioso con il quale si era divorato un'occasione da gol contro l'Atalanta la settimana precedente, Morata che ha segnato il gol del 4-0. Ascoltiamo al termine della gara le parole di Andrea Pirlo.
No, mi è piaciuto l'atteggiamento perché era importante vincere la partita, però era importante dare un segnale a noi stessi che se si vogliono raggiungere gli obiettivi, se si vuole raggiungere delle vittorie, bisogna entrare con questa forza e con questa voglia, e quindi stasera siamo entrati con lo spirito giusto di volere vincere la partita in tutti i modi. Stiamo bene sia fisicamente che mentalmente, perché i ragazzi hanno capito che per vincere le partite, per giocare partite di questo genere, ci vuole grande professionalità, ci vuole grande voglia di raggiungere i risultati. Lo stiamo dimostrando perché stiamo proponendo un calcio aggressivo, offensivo, e quindi quando hai questa voglia, questa determinazione, poi i risultati arrivano.
Juventus che resta la miglior difesa del campionato con 10 gol subiti, a mantenere la porta inviolata al Tardini ci ha pensato Gigi Buffon, che proprio al Tardini con la maglia del Parma aveva esordito 25 anni fa nella stagione 95-96 e che contro la sua ex squadra è stato schierato dal primo minuto, raccogliendo la presenza in campionato numero 522 con la maglia bianconera. Alla fine Gigi Buffon, intervistato da DAZN, ha parlato dell'importanza di questi tre punti per non perdere contatto rispetto alle due milanesi, soprattutto prima di un periodo nel quale la Juventus è attesa da una serie di scontri diretti. Ascoltiamolo.
Sì, era una partita secondo me che dovevamo fare nostro in ogni modo e in ogni maniera, perché adesso abbiamo un calendario che ci permette di affrontare, secondo me, prima di Natale una squadra in casa che è in difficoltà e dobbiamo cercare di fare nostra anche quella gara, perché poi incominceranno gli scontri diretti e lì per cercare di avere meno rimpianti possibili è meglio arrivarci belli appaiati e non già staccati, perché sennò diventano gare già decisive a fine andata.
Gianluigi Buffon al termine della vittoria della Juventus per 4-0 a Parma, faceva riferimento Buffon alla squadra in difficoltà che affronterà la Juventus in settimana, e la Fiorentina che andrà a far visita alla vecchia signora a Torino, mentre per quanto riguarda la lotta a scudetto è stato uno dei temi che sono stati sollevati in occasione della conferenza stampa dell'allenatore del Parma, Fabio Liverani, che recentemente ha affrontato tutte e tre le prime della classe, riuscendo a strappare due bei pareggi in trasferta, entrambi per 2-2 a San Siro, prima contro l'Inter e poi contro il Milan, prima di subire questo netto 4-0 contro la Juventus. E allora a Fabio Liverani hanno chiesto come veda i bianconeri, in questo momento un po' attardati rispetto alle due milanesi, nella lotta scudetto. Ascoltiamolo.
Io credo che la Juve, se vince da 9 anni, vuol dire che è sempre la favorita. Poi le altre si sono avvicinate, si è avvicinato l'Inter che non ha le coppe, si è avvicinato il Napoli che ha una rosa tra titolari e riserve molto molto importante, e poi anche le altre squadre che vanno dietro, Roma possono, e il Milan possono creare delle difficoltà. È normale che il Milan con Ibra o senza Ibra cambia molto lo scenario.
Queste le parole pronunciate da Fabio Liverani, allenatore del Parma, al termine della sfida che era uno degli anticipi del sabato, per cui Liverani non sapeva che pur senza Ibra il Milan sarebbe andato a vincere a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Questo, come detto, era l'allenatore dei Ducali.
Noi, Dario, fermiamoci adesso per una breve pausa, dopodiché analizzeremo le altre partite del campionato di calcio italiano assieme, partendo da quelle romane. 8.49 di lunedì 21 dicembre, bentornati al programma SBS in italiano con Massimiliano Gugole da Sydney. Siamo in collegamento con Dario Castaldo da Melbourne per dare un'occhiata alle partite della tredicesima giornata di Serie A. Passiamo quindi alle due romane, entrambe impegnate in sfide di vertice, con la Roma che giocava in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta, e ne è uscita davvero male, e poi la Lazio che ospitava il Napoli allo Stadio Olimpico in una gara che si è conclusa poco fa. Dario.
E che sì, che adesso ci consente di poter aggiornare la classifica, intanto sottolineando il fatto che la Lazio ha vinto 2-0, un gol per tempo di Ciro Immobile e di Luis Alberto, reduce da un periodo un po' complicato, soprattutto nei rapporti con la dirigenza biancoceleste, per qualche uscita nei confronti del presidente Lotito non gradita da quest'ultimo. Comunque Lazio che ha invertito un po' la rotta, perché in casa i biancocelesti venivano dal pareggio contro la Juventus e dalle sconfitte contro Udinese e Verona, e in generale nelle ultime 3 partite avevano pareggiato contro Bruges e Benevento e perso appunto in casa contro gli Scaligeri, e invece, come detto, contro la formazione di Gattuso alla 5ª sconfitta stagionale, anche se una di queste è stata comminata a tavolino per non essersi presentata a Torino contro la Juventus, quindi diciamo la 4ª sul campo, la 5ª in classifica per la formazione di Gattuso, che resta al 5º posto. Ma allora, come detto, aggiorniamo la classifica, che vede il Milan in testa con 31 punti dopo 13 giornate, a seguire l'Inter con 30, Juventus 27, Roma 24, poi 23 punti Napoli e Sassuolo, Atalanta e Lazio 21, Verona 20, Sampdoria 17 punti, Udinese e Benevento 15, Cagliari e Bologna 14, Parma 12, Fiorentina e Spezia 11 punti. In questo momento in zona retrocessione ci sono Torino e Genoa con 7 punti e Crotone con 6. Dicevi di che la Roma è uscita male dalla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, questo nonostante dopo appena 3 minuti i giallorossi fossero in vantaggio grazie al gol del capitano Edin Dzeko su assist di Spinazzola. Proprio l'ex esterno sinistro della nazionale ha anche colpito un palo nel primo tempo, dunque Roma che ha avuto un paio di buone occasioni, con il portiere dell'Atalanta Gollini sugli scudi, un grande parata del portiere atalantino su Pellegrini nel primo tempo e su Veretout nella ripresa, sul punteggio ancora di 1-0 per la Roma. Roma che poi ha pagato un po' gli sforzi sul piano atletico, veniva dal posticipo di giovedì sera contro il Torino, poi soprattutto ha pagato l'ingresso in campo di Josip Iličić, lo sloveno dell'Atalanta, ha messo a segno un gol e ha servito 2 assist ai suoi compagni, inizialmente quello per il pari di Duvan Zapata, poi è stata soltanto l'Atalanta in campo, 2-1 di Gosens, 3-1 di Muriel, e proprio lo sloveno Iličić che ha chiuso la partita a 5 minuti dal termine per il 4-1 della formazione di Giampiero Gasperini, il quale poi in conferenza stampa ha sottolineato come Iličić sia stata una delle chiavi della rimonta atalantina nel secondo tempo, e poi ha sfogliato la margherita, ha fatto un po' la conta di tutti gli attaccanti a sua disposizione, dicendo che adesso che stanno rientrando tutti a pieno regime gli orobici possono vantare davvero un reparto offensivo di primissimo livello. Piccola nota a margine: nella lista degli attaccanti dell'Atalanta non ci ha messo Capitan Papu Gomez, con il quale evidentemente la frattura non si è ricomposta, che probabilmente a questo punto è destinato a lasciare Bergamo. Ma ascoltiamo le parole in conferenza stampa di Giampiero Gasperini.
La squadra comunque ha subito un gol a freddo, nei primi 10 minuti un'altra situazione pericolosa di Spinazzola, poi però è sempre cresciuta. È innegabile che poi l'inserimento di Joseph, che è un giocatore più offensivo, ci rende poi più pericoloso, ma questo noi lo sappiamo e siamo anche molto contenti di questo, perché sta recuperando lui. Sono molto contento dell'ingresso di Miranchuk, credo che sarà un giocatore che fino a giovedì era ancora preso col Covid, di Malinowski, di Zapata, di Muriel. Il nostro potenziale offensivo può diventare nuovamente, nel momento in cui recuperiamo tutti al meglio, di nuovo di primo ordine.
Guarda, non conosco personalmente Giampiero Gasperini, ma ho l'impressione che la dimenticanza del Papu Gomez nella lista degli attaccanti dell'Atalanta, no, assolutamente no, Max.
Ecco, in conclusione, Dario, passiamo in rassegna alle altre gare, iniziando dagli altri due anticipi del sabato, che hanno visto vittoria di Sampdoria su Crotone e il pareggio tra Fiorentina e Verona.
Allora, dicevi della vittoria della Sampdoria sul Crotone, più significativa di quanto non dica il punteggio di 3-1, perché il Crotone veniva da due risultati positivi, un pari e la prima vittoria in campionato. La Sampdoria recuperava alcuni giocatori importanti come Candreva e soprattutto Fabio Quagliarella. Ad aprire le marcature Damsgaard dopo 26 minuti, raddoppio di Jankto al 36esimo, prima dell'intervallo Simi su calcio di rigore ha riaperto i conti, e poi nel finale Fabio Quagliarella, entrato in campo, prima ha trovato il gol del 3-1, poi ha avuto anche un altro gol che gli è stato annullato. Ma insomma, sull'impatto di Fabio Quagliarella sulla partita, ascoltiamo le parole e la soddisfazione del tecnico Doriano Ranieri.
Ottimo, ottimo, ottimo. Ho parlato con lui prima della partita, gli avevo detto, dico, noi li stanchiamo e poi entri te, fai quello che devi fare e quello che sa fare meglio.
Questo era Ranieri sull'impatto di Fabio Quagliarella, che il mese prossimo compirà 38 anni, ma che continua a essere, insomma, uno sul quale si può assolutamente fare affidamento. È arrivato al 90esimo gol in solo campionato con la maglia della Sampdoria in 200 presenze. Questo per quanto riguarda la sfida tra Sampdoria e Crotone. Per quanto riguarda invece l'altro anticipo del sabato, era chiamata ad una risposta sul campo la Fiorentina, che continua a stentare in questa stagione. Invece contro il Verona la formazione viola si è subito trovata sotto nel punteggio con il rigore trasformato dal centrocampista dell'Hellas Miguel Veloso, poi un altro rigore prima del 20esimo trasformato dal serbo Dusan Lajovic ha portato la situazione sull'1-1, dunque Fiorentina che muove la classifica ma resta nei bassi fondi. E allora a Claudio Cesare Prandelli, allenatore della Viola da circa un mese e mezzo e che in sei partite ha ottenuto due pareggi e quattro sconfitte, hanno chiesto se a questo punto cominci ad essere un po' preoccupato. Ascoltiamolo.
La preoccupazione ce l'avevo qualche settimana fa, quando sembrava che la squadra avesse perso l'anima, avesse perso il cuore. In questa settimana no. È chiaro, la classifica va guardata, però dobbiamo cercare di mantenere assolutamente questo tipo di mentalità. E quando riusciremo a far vincere qualche partita troveremo anche la qualità.
Queste le parole di Claudio Cesare Prandelli, che cerca anche di trasmettere tranquillità ai suoi, ma in questo momento la Fiorentina è quart'ultima a più 4 sulla coppia Torino-Genoa. Genoa che è stato sconfitto 2-0 a Benevento, entrambe le reti nella ripresa di Roberto Insigne, fratello del più celebre capitano del Napoli Lorenzo, e poi raddoppio a tempo quasi scaduto di Sau su calcio di rigore per la formazione di Pippo Inzaghi, che poi così ha commentato questi tre punti in uno scontro assolutamente diretto per non retrocedere in conferenza stampa.
La squadra oggi era davanti a una partita, penso, spartiacque, perché chiaramente il Genova ha una forza importante, giocatori di esperienza, avevamo 5 punti di vantaggio sulla zona salvezza ed è chiaro che vincerla sarebbe stato importante. La squadra è stata molto brava, però dobbiamo continuare su questa strada e non montarci la testa, perché 8 punti sono pochi e sono 3 partite, per cui dobbiamo continuare a fare bene, a fare come stiamo giocando queste ultime partite.
Questo era Pippo Filippo all'anagrafe Inzaghi, allenatore del Benevento, che grazie ai 3 punti conquistati contro il Genoa effettivamente allunga in maniera anche piuttosto decisa sulla zona retrocessione. Adesso sono 8 le lunghezze che separano i giallorossi sanniti dal Torino e dal Genoa. Torino che non è andato oltre l'1-1 interno contro il Bologna, partita tutto sommato equilibrata tra i Granata e i Felsini. Sinei, Granata che erano passati in vantaggio a 20 minuti dal termine con un gol di Simone Verdi, che passerà appunto alle cronache come gol di Simone Verdi. In realtà è stato un autogol anche abbastanza goffo del portiere brasiliano del Bologna, Angelo Da Costa, da Bologna, che poi comunque è riuscito a trovare il pareggio a 10 minuti dal termine con Roberto Soriano. Pari anche tra Cagliari e Udinese, in questo caso Lico Giannis aveva portato in vantaggio i sardi dopo 27 minuti, ha pareggiato Kevin Lasagna a metà ripresa. Queste insomma erano le gare di questa 13ª giornata di Serie A. Ce n'è un'altra prima della chiusura di questo 2020 e, come detto, si disputerà quando in Australia sarà l'alba di mercoledì, con un paio di partite in programma invece giovedì. Adesso con questo concludiamo l'analisi della giornata di Serie A. Max, allora, concludiamo intanto il discorso relativo al calcio, annunciando, ricordando che il prossimo fine settimana inizia il campionato di calcio australiano. Bisognerà vedere quali saranno le conseguenze soprattutto sui match che si disputano a Sydney nel prossimo fine settimana. È proprio la prima delle gare che in teoria dovrebbe aprire il campionato e che è in programma il 27 dicembre. Dovrebbe essere il nuovo derby di Sydney tra il Western Sydney Wanderers e la nuovissima franchigia entrata nell'A-League, cioè quella del Macarthur FC, la squadra che ha sede a Campbelltown. Mentre per quanto riguarda il resto dello sport in Australia, nel tardo pomeriggio di sabato è stato annunciato che la Sydney Hobart è stata cancellata per la prima volta nella sua storia a causa della reintroduzione delle restrizioni sui confini statali che rende impossibile lo svolgimento. In particolare si parla dell'obbligo di quarantena per chi sarebbe arrivato in Tasmania dalla regione di Sydney, per cui stop dopo 76 anni alla Blue Water Classics, che è una delle regate più spettacolari del mondo, la quale rappresenta non soltanto ovviamente un appuntamento mondano perché coincide con le vacanze natalizie dei Sydneysiders, ma alimenta anche un giro d'affari non indifferente, soprattutto in Tasmania, dove gli equipaggi arrivano e dove la conclusione della regata costituisce, in particolare a Hobart, l'evento, o comunque uno degli eventi più attesi dell'anno. A rischio c'è un altro evento sportivo in programma sempre a Sydney, cioè uno dei test match di cricket tra Australia e India. Stiamo parlando, ranking alla mano, di due delle prime tre nazioni di tutto il panorama mondiale, quindi è chiaro che quando si affrontano l'attenzione va oltre i confini nazionali, e quel che si è visto fino adesso, tra l'altro negli incontri finora disputati, è stato un dominio australiano che va oltre ogni immaginazione. Bene, per spiegarci i contorni e farci capire proprio la dimensione del successo dell'Australia, in particolare nell'ultimo test match, quello di Adelaide, nel quale l'India era partita anche bene, abbiamo chiesto un resoconto ad uno dei massimi esperti di cricket italiani Down Under. Come i nostri ascoltatori ben sanno, Max, i test match di cricket vanno avanti per ore e ore, giorni e giorni, quindi tendenzialmente solo i super appassionati possono seguirli passo passo. I super appassionati, oppure persone che hanno molto tempo a disposizione come i pensionati pensionati come nel caso della persona cui abbiamo chiesto un commento sulla vittoria stranetta dell'Australia su l'India. Il pensionato in questione si chiama Marco Lucchi, ascoltiamolo.
Buongiorno Dario e buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, è stata una vittoria schiacciante da parte dell'Australia. L'India è stata letteralmente umiliata e ha fatto registrare il punteggio più basso della sua storia, 36, che è anche il quarto punteggio più basso di sempre nei quasi 200 anni di storia del cricket internazionale. Anche se calcio e cricket hanno ben pochi punti in comune, si può paragonare al 7-1 subito dal Brasile ad opera della Germania nella semifinale dei mondiali del 2014. E dire che l'India aveva cominciato bene: nel primo innings aveva accumulato 244 punti, mentre l'Australia, che ha avuto seri problemi in battuta, era riuscita ad accumulare soltanto 191 punti. Ma nel pomeriggio di sabato, terza giornata della sfida, è successo davvero l'incredibile. Nello spazio di 21 over, l'India è stata letteralmente spazzata via. 36 punti, come abbiamo detto, e nessuno dei giocatori indiani è andato in doppia cifra, cosa mai accaduta in un test match. Gli artefici di questo trionfo sono stati in particolare due lanciatori: Josh Hazlewood, che ha eliminato 5 avversari al costo di soli 8 punti, e Pat Cummins 4 eliminazioni e 21 punti concessi. A questo punto all'Australia bastavano solo 90 punti per vincere l'incontro e li ha ottenuti in 21 over, in poco più di un'ora. Altra nota positiva, Joe Burns, il battitore australiano che aveva rischiato di non essere convocato per scarsi risultati nelle ultime settimane, è stato il top scorer con 51 e ha segnato i punti decisivi per la vittoria. Una curiosità, Joe Burns è italo-australiano in quanto la madre è italiana. Al termine della gara, Virat Kohli, il capitano dell'India, l'uomo più atteso alla vigilia perché considerato il migliore battitore al mondo, non ha saputo dare una risposta a questa magra figura della sua nazionale, ma poco importa perché Kohli torna ora in India perché la moglie sta per dare alla luce il primo figlio della coppia. La seconda partita, il tradizionale Boxing Day Test, si gioca a Melbourne a partire dal 26 dicembre.
Capito, anche il gossip ci ha messo Marco Lucchi in questo suo resoconto
della
sfida tra Australia e India di cricket. Concludeva questo suo resoconto Marco parlando di Melbourne, dove per il momento sono confermati invece gli Australian Open di tennis, che non dovrebbero essere rinviati ulteriormente dopo che l'organizzazione ha confermato che il torneo inizierà l'8 di febbraio. Per la prima volta si disputerà nella sua storia nel mese di febbraio, durerà come sempre 2 settimane, ma sarà preceduto da 2 settimane di tornei, probabilmente proprio a Melbourne, anche se l'organizzazione di Tennis Australia sta cercando di dislocare l'evento, almeno uno dei 2 eventi, in altre sedi. Dunque, riepilogando, l'Australian Open si disputerà a partire dall'8 febbraio per 2 settimane. In precedenza la stagione inizierà il 5 gennaio con 2 tornei cosiddetti 250, stiamo parlando del livello maschile, uno negli Stati Uniti a Delray Beach e uno in Turchia ad Antalya. Dopodiché le qualificazioni dell'Australian Open sono previste dal 9 al 13 gennaio per quanto riguarda gli uomini a Doha, le donne invece negli Emirati Arabi. Dopodiché i qualificati arriveranno in Australia grazie a dei voli charter che saranno messi a disposizione dall'organizzazione, che chiede a tennisti e allo staff di giungere tassativamente a Melbourne tra il 15 e il 17 gennaio per poter osservare le 2 settimane di quarantena obbligatoria per tutti coloro che arrivano in Australia dall'estero. E poi, superato queste 2 settimane di quarantena e comunque restando nella bolla dove i tennisti avranno 5 ore d'aria al giorno, 2 per allenarsi sul campo, 2 per allenarsi in palestra e 1 ora per mangiare, si disputeranno 2 tornei maschili e l'ATP Cup, come detto a livello maschile, ma anche 2 tornei femminili contemporaneamente, e in questo caso probabilmente a Melbourne Park. Insomma, ci sarà una scorpacciata di tennis, ma è tutto il mondo dello sport che sta vivendo ovviamente 12 mesi estremamente particolari, e questo è il modo nel quale Tennis Australia, il tennis australiano, si sono adeguati alle circostanze.
Grazie Dario Castaldo per questo ulteriore aggiornamento, e noi ci sentiamo naturalmente lunedì prossimo per lo sport.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.